Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Obiettivo: evitare i dazi al 39%. Karin Keller-Sutter e Parmela Nyelenyak a Washington. Prima certezza: ci sarà un incontro con il segretario di Stato Rubio. In Israele scontro tra Netanyahu ed esercito sui nuovi piani militari. L'idea di occupare tutta la striscia di Gaza va verso l'approvazione del governo. 80 anni fa la prima bomba atomica a Hiroshima ricorda quel 6 agosto 1945 e chiede un disarmo totale. Nelle regie anche la testimonianza di un sopravvissuto. E quindi c'è perlomeno un appuntamento in quella che qualcuno ha definito la missione della speranza, cioè il viaggio a Washington del presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e del responsabile dell'economia Guy Parmelin, atterrati ieri sera nella capitale degli Stati Uniti per tentare di ridurre i dazi del 39% sulle merci svizzere annunciate dal presidente Trump. Alan Crameri, che cosa si sa dell'incontro previsto finora?
Che sarà tra Keller-Sutter e il segretario di Stato americano Marco Rubio alle 16:15 ora svizzera. La notizia è apparsa sul sito del Dipartimento di Stato americano, che elenca appunto gli appuntamenti in agenda di Rubio per la giornata di domani ora americana. L'incontro sarà alle 10:15 ora americana e sarà a porte chiuse.
Sui contenuti non si sa ancora nulla. Cosa dire allora dell'interlocutore? Possiamo dire che è quello giusto?
Di certo è uno nuovo sulla questione dazi, perché finora c'erano state due telefonate di Keller-Sutter con Trump, quella della speranza di aprile e quella della disperazione dell'altro giorno, mentre con Parmelin a Ginevra aveva incontrato Scott Bessent, responsabile per le finanze nell'amministrazione Trump. Marco Rubio, da segretario di Stato, è responsabile per la politica estera, non proprio il più vicino al tema dei dazi e dell'economia in generale, è però un po' più in alto nella gerarchia informale dell'amministrazione Trump, e l'incontro comunque che conterebbe di più, lo sappiamo, sarebbe proprio col presidente stesso, perché alla fine, l'abbiamo capito, decide sempre Trump.
Ecco, quindi in base a quello che ci ha appena detto, quello con Rubio rischia di essere un contentino solo di facciata?
C'è questo rischio, sì, è abbastanza elevato che tutto finisca con qualche parola di circostanza, poi vedremo. Il risultato minimo sarebbe aver fissato perlomeno una tabella di marcia per discutere di una riduzione graduale dei dazi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Un rinvio dell'entrata in vigore dei dazi previsto per domani sarebbe già ottimo. Ottenere un tasso più basso già oggi sarebbe invece quasi un miracolo, in particolare dopo le parole dure nei confronti della Svizzera in un'intervista telefonica di Trump ieri pomeriggio, proprio quando Keller-Sutter e Parmelin erano già in volo per Washington. E in questo senso incontrare Rubio, che è il capo della diplomazia, dovrebbe essere perlomeno l'occasione per migliorare l'immagine della Svizzera nell'attuale amministrazione statunitense, immagine che soffre un po' in questi giorni.
Grazie Alan Kramer per questi aggiornamenti. Il Consiglio federale ha parlato di un'offerta ancora più allettante rispetto alla precedente, che è pronta da sottoporre all'amministrazione Trump. Da giorni circolano diverse proposte. Su un punto, il mondo della politica sembra concordare: con Trump meglio non bluffare. Il servizio di Maria Iannuzzi.
La Svizzera quali carte può ancora giocare? Per Cedric Vermouth, co-presidente del PS, è necessario rimanere coi piedi per terra. Ciò che il Consiglio federale annuncia pubblicamente ha un peso a livello nazionale. Non vedo quindi alcun margine di manovra per annunci che poi non vengono attuati. Sulla stessa linea è anche Thomas Esci, capogruppo democentrista alle Camere, che ai microfoni SRF ha affermato: non credo che si possa fare promesse che non si possono mantenere. Questa sarebbe sicuramente la via sbagliata, ma con gli investimenti negli Stati Uniti si potrebbe ottenere di più. Con la promessa di enormi investimenti, la Presidente della Commissione dell'Unione Europea è riuscita a limitare i dazi al 15%. Ma Reto Fulmi, professore di economia a San Gallo, evidenzia i limiti di questo approccio. Trump è riuscito a venderla come una grande vittoria, ma von der Leyen non può promettere così tanto investimenti. La Svizzera vuole rimanere un partner affidabile e questo vale molto. Anche Simone Giannini, consigliere nazionale liberale, mette sull'attenti da promesse eccessive che potrebbero ritorcersi contro la Svizzera.
Penso in particolare non tanto solo agli investimenti che si andrebbe a Washington a promettere, ma alle delocalizzazioni, e lì sarei veramente molto cauto, perché tra perdere i posti di lavoro perché ci sono dei dazi e quello di perdere i posti di lavoro, perché le nostre aziende, penso alle grandi banche, alle grandi farmaceutiche, dovessero trasferirsi negli Stati Uniti, ecco, forse guardando al medio termine, non dico è preferibile la prima, ma sulla prima ci si può ancora lavorare anche con delle misure di sostegno interno.
Tra i vari schieramenti politici prevale quindi il pensiero di rimanere fedeli ai propri valori.
Andiamo in Israele. L'esercito israeliano è pronto ad attuare qualsiasi decisione del gabinetto di sicurezza. Lo ha assicurato ieri con una breve nota l'ufficio del premier Netanyahu dopo le frizioni con il capo di Stato Maggiore Zamir sull'ipotesi di una nuova offensiva militare con l'occupazione totale di Gaza. Netanyahu, che secondo indiscrezioni sottoporrà nei prossimi giorni, forse già domani, il piano al governo per l'approvazione. Michele Giorgio, nostro collaboratore della regione, con noi per un aggiornamento. Michele, questa breve nota, quella del governo israeliano, da cui si evince che Netanyahu ha vinto il braccio di ferro con il suo apparato militare, così o ci sono sorprese da attendersi?
Sì, buongiorno. Netanyahu senza dubbio ha vinto la sua battaglia personale con il capo di Stato Maggiore Al-Zamir. Ieri, al termine delle 3 ore di consultazione con un gruppo ristretto di ministri, ha emesso il comunicato che ricordavate, in cui sottolinea che le forze armate sono pronte ad attuare qualsiasi decisione che verrà presa dal gabinetto di sicurezza. L'occupazione completa di Gaza, come vuole il Premier, quindi si farà, nonostante la contrarietà di Zamir, che teme una trappola per i soldati a Gaza, e anche ieri ha ripetuto che in questo modo si metteranno in pericolo i 50 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, 20 dei quali, lo ricordiamo, si ritiene siano ancora vivi. Inoltre afferma che l'esercito ne uscirà indebolito. Il comandante militare, anziché conquistare completamente Gaza, Israele però, lo ricordiamo, occupa già il 75% del territorio palestinese, vorrebbe accerchiare Gaza City ed altri centri abitati per poi utilizzare quelle posizioni per lanciare attacchi mirati. Netanyahu invece resta convinto che contro Hamas occorra vincere totalmente ed è il sostegno di Donald Trump. Già domani, secondo alcuni media, dovrebbe tenersi la riunione del gabinetto di sicurezza che darà il via libera alle nuove operazioni.
Ecco Michele, occupare militarmente tutta la striscia di Gaza sarebbe una svolta importante nel conflitto in corso da ormai quasi 2 anni. Quali sarebbero le conseguenze sia sul terreno sia politiche in un paese che sembra stanco della guerra?
Beh, le conseguenze sarebbero enormi, innanzitutto a Gaza l'attacco militare con l'uso massiccio dell'aviazione ovviamente prenderebbe di mira non solo Gaza City, come si è detto, ma anche la zona di Deir el-Balah, relativamente meno toccata dalla guerra sino ad oggi, e le centinaia di migliaia di civili palestinesi che vi hanno trovato rifugio non potranno che andare a sud nell'area di Mawasi e sul confine con l'Egitto, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria. La fame è sicuramente è un problema ancora molto presente a Gaza, non è stato superato dall'ingresso di poche centinaia di camion con aiuti umanitari, ma la rioccupazione totale di Gaza avrebbe risvolti anche di Israele, non solo per le famiglie degli ostaggi che continuano a chiedere un accordo con Hamas per riportare a casa i loro cari. La guerra dopo quasi 2 anni pesa non poco nella società per il continuo impiego di migliaia di riservisti. Più di tutto, tanti israeliani, anche di destra, non credono che si possa ottenere la vittoria totale di cui parlano Netanyahu e i suoi ministri più estremisti.
Grazie Michele Giorgio per questi aggiornamenti in diretta. Esattamente 80 anni fa, il 6 agosto 1945, la prima bomba atomica venne sganciata contro Hiroshima. La città fu cancellata e almeno 70.000 persone morirono all'istante. In questo giorno il Giappone ricorda quell'immane tragedia. Dalla solenne commemorazione di questa mattina arriva anche la richiesta di un disarmo totale, anche se il mondo sembra andare in direzione opposta. Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Sono le 8:15, suona la campana della pace mentre il parco del memoriale di Hiroshima è raccolto in un minuto di silenzio. Sono trascorsi 80 anni dall'esplosione della bomba atomica. I rintocchi scandiscono il tempo che separa il Giappone da un orrore di cui si prova a conservare la memoria. Gli Hibakusha, i sopravvissuti delle bombe degli Stati Uniti, sono ormai meno di 100.000, con un'età superiore agli 86 anni. Nonostante il premio Nobel per la pace ricevuto l'anno scorso, la loro voce rischia di diventare sempre più flebile.
Itsuka wa otozureru Hibakusha no inai sekai.
Arriverà il giorno in cui non ci saranno più i bakusha nel mondo. Per non ripetere gli stessi errori, tutti, anche noi bambini, dobbiamo fare la nostra parte, dice una giovanissima studentessa. È missione del Giappone, l'unico paese ad aver sofferto le conseguenze dell'atomica, guidare la comunità internazionale verso un mondo libero dalle armi nucleari, dice il primo ministro Shigeru Ishiba, che ha parlato per circa 5 minuti tenendo sempre il capo chinato sul foglio di appunti. In una dichiarazione letta da una funzionaria, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha invece avvertito che il rischio di un conflitto nucleare è in aumento, lamentando che le stesse armi che hanno devastato Hiroshima e Nagasaki sono di nuovo considerate strumenti di coercizione. Che tutte le anime qui riposino in pace, perché non ripeteremo il male, recita la canzone che ha chiuso come ogni anno le commemorazioni, una promessa che non sembra più così semplice mantenere.
E Lorenzo Lamperti ci propone anche una testimonianza diretta di quel 6 agosto 45. A parlare è Howard Kakita, oggi 87 anni, solo 7 all'epoca quando viveva con i nonni. Quando la bomba atomica venne sganciata su Hiroshima, Howard si trovava a poco più di un chilometro dall'epicentro dell'esplosione. Sopravvissuto per miracolo, ha dovuto convivere a lungo con le conseguenze fisiche e psicologiche di quella tragedia, e qui ci racconta come sta esattamente 80 anni dopo, mentre il mondo sembra tornato a correre verso il riarmo. Sentiamo.
Come mi sento ad essere arrivato fino qui? Beh, mi sento estremamente felice di essere ancora vivo a questa età. In effetti, prima di sposarci, dissi a mia moglie di non aspettarsi che vivessi a lungo a causa del mio passato. Sono stato esposto alle radiazioni e sono stato malato per molto tempo. Tuttavia, eccomi qui. Con sua grande sorpresa. Sono felice e grato di aver potuto contribuire, anche se in piccola parte, al lavoro per la pace e contro il nucleare, eventi, discussioni, presentazioni. Ma recentemente sono successe diverse cose molto preoccupanti, nonostante tutti gli sforzi per provare a educare il mondo sulla miseria causata dalle armi nucleari.
We have 13,000 nuclear weapons in the world. 13,000.
Abbiamo 13,000 armi nucleari nel mondo, 13,000. Ma questi governi che detengono questi ordigni hanno visto cosa è successo a Hiroshima e a Nagasaki. Va in direzione opposta rispetto a tutto ciò per cui abbiamo lottato in questi 80 anni, impedire la proliferazione e fare in modo che una guerra nucleare non si ripeta mai più.
To stop the proliferation and stop the possibility of nuclear war ever happening again.
La testimonianza di un sopravvissuto della bomba di Hiroshima. Del tema si occuperà oggi anche Laser su Rete 2 a partire dalle 9 con un'altra testimonianza, quella di Ida Bertolini Nussbaum, una cittadina svizzera che si recò a Nagasaki 2 settimane dopo lo scoppio della seconda bomba atomica per assistere i sopravvissuti. Un violento incendio continua a imperversare nel sud della Francia, nel dipartimento dell'Aude, scoppiato ieri nel tardo pomeriggio. Il rogo si è diffuso velocemente e ha già bruciato oltre 10,000 ettari di bosco. Una persona è deceduta, una è dispersa e sono una decina i feriti. Alcuni campeggi sono stati sfollati preventivamente. L'autostrada che collega la Francia alla Spagna è stata chiusa e sul posto i pompieri sono presenti in gran numero. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha pubblicato il suo rapporto finale sull'implosione del sommergibile Titan, che ha causato la morte di 5 persone durante un viaggio in acque profonde verso il relitto del Titanic nel giugno del 2023. Le morti potevano essere evitate, sottolinea il rapporto, che punta l'indice soprattutto sulle lacune della Ocean Gate, la società che gestiva le escursioni. Sentiamo i dettagli nel contributo di Cristiano Valli.
Difficile parlare di incidente leggendo quanto determinato dalla commissione investigativa della Guardia Costiera. Il Titan aveva difetti strutturali e di progettazione, aveva evitato le procedure di omologazione, non era soggetto a opportuna manutenzione né a ispezioni obbligatorie. Aveva inoltre subito danni strutturali durante le precedenti immersioni. La compagnia ha rifiutato ogni intervento, licenziato chi ha espresso preoccupazioni, creato, si legge, un clima aziendale tossico in cui la sicurezza di dipendenti e clienti non era tra le priorità. L'amministratore delegato avrebbe inoltre approfittato in ogni fase della carenza di regolamentazioni del settore. I passeggeri venivano imbarcati con la carica di specialista di missione, un escamotage per aggirare le poche norme in essere. Stabilita anche una responsabilità dell'OSHA, l'agenzia che si occupa di sicurezza sul lavoro, che secondo la commissione nel 2018 non agì prontamente dopo che un dipendente di Ocean Gate si fece avanti per avvisare dei rischi. L'inchiesta auspica infine un pronto intervento normativo federale per regolamentare il settore. 6 al momento le compagnie impegnate nel costruire un vettore commerciale per l'esplorazione dei fondali sottomarini. Operano in un vuoto normativo garantito dal fatto che i viaggi avvengono in acque internazionali. Incerto il futuro di Ocean Gate, la società che operava al Titan. Il rapporto la accusa di un ritardo nel chiamare i soccorsi, ma le uniche responsabilità criminali indicate sono per l'ex amministratore delegato, morto durante l'immersione.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, vi lascio allo sport.